Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio Vegit, l'unica radio italiana dalla parte degli animali. Al microfono Roberta Pupa e questo è il nostro sommario. M57, EMPA e OIPA non mollano. Depositato al Consiglio di Stato un ricorso per la sua liberazione. Riscaldamento climatico sulle Alpi, gli animali si stanno adattando, ma il ritmo è troppo lento. Lettera appello per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Una mamma cigno, privata brutalmente del suo compagno, riesce comunque a far nascere i suoi piccoli. Un cortometraggio per la festa della mamma. Vi presentiamo Motherhood. Bullizzati perché vegani? Succede negli Stati Uniti ad alcuni studenti. Anche questa settimana ci occupiamo delle vicende del Castellar. Mentre DJ3 ora Isa si sta abituando alla sua nuova dimora in Germania e JJ4 può restare libera, è necessario focalizzarsi su M57, per il quale invece il TAR di Trento ha decretato l'ergastolo, avendo respinto il 16 aprile la richiesta di libertà presentata dall'avvocato Valentina Stefutti, in rappresentanza di EMPA e OIPA. Le due associazioni hanno appena depositato al Consiglio di Stato il ricorso per ottenere l'annullamento di questa sentenza. I dettagli da Claudia Taccani, avvocato OIPA.
L'orso M57 ha diritto alla libertà. Così OIPA e EMPA hanno depositato davanti al Consiglio di Stato un appello contro l'ordinanza del Tribunale Amministrativo di Trento che ha confermato la condanna all'ergastolo del giovane orso M57 che dall'anno scorso è detenuto presso Casteller, in quanto imputato di un'aggressione a un carabiniere di notte in zona boschiva. A nostro parere l'ordinanza è illegittima, un ordine orale dato dal presidente della provincia autonoma di Trento è basata su un'istruttoria assolutamente inadeguata e insufficiente per dimostrare appunto la responsabilità del giovane orso. Con il nostro appello chiediamo pertanto la sospensiva di questa ordinanza, di poter intanto trasferire M57 in una zona idonea per riabituarlo poi alla libertà, in attesa ovviamente di ottenere appunto davanti al Consiglio di Stato l'annullamento dell'ordinanza che ha disposto la cattura di M57 e quindi di ottenere la libertà del giovane orso.
La maggior parte degli animali e delle piante che vivono nelle Alpi non sono in grado di far fronte al riscaldamento climatico. Secondo uno studio focalizzato sul fronte svizzero della catena montuosa, si stanno sì adattando alle nuove condizioni ambientali, ma a un ritmo troppo lento. Dal 1970 le temperature nelle montagne elvetiche si sono alzate di 1,8 gradi Celsius, ha evidenziato l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. La flora e la fauna stanno reagendo a tutto ciò fuggendo verso zone più in quota in cerca di refrigerio. Tuttavia, per continuare a vivere nelle loro condizioni climatiche abituali dovrebbero coprire 60-70 metri ogni decennio, una cosa insostenibile per tantissime specie. Ad esempio anfibi e libellule non possono spostarsi troppo in altitudine in quanto nello stato larvale sono legati a luoghi ricchi di acqua. Il problema non è solo da ricondurre al caldo. Nelle Alpi infatti la primavera inizia sempre più presto, un cambiamento che influenza l'esistenza di animali e vegetali. Piante, rettili, uccelli migratori e insetti terrestri hanno dovuto anticipare le loro attività primaverili in media da 2 a 8 giorni per decennio. Tutte le specie sono integrate in un ecosistema coordinato, in cui il comportamento di una influenza quello delle altre. Dunque, secondo lo studio condotto dall'Istituto, insieme al Centro Nazionale di Ricerca Scientifica francese, spostamenti temporali nell'orologio biologico di un animale potrebbero minacciare la sopravvivenza a lungo termine dell'intero habitat. Dopo l'appello al presidente Draghi e al ministro per la transizione ecologica Cingolani per chiedere di includere l'istituzione di un servizio civile ambientale nel piano nazionale di ripresa e resilienza, Eleonora Evi, eurodeputata di Europa Verde, ha scritto una lettera alla presidente della Commissione europea von der Leyen e al vicepresidente Timmermans per far sì che la Commissione supporti l'istituzione di questo servizio nei piani nazionali degli Stati membri. Eleonora Evi ci illustra il contenuto della missiva.
Ho scritto una lettera alla presidente von der Leyen per chiederle di sostenere all'interno dei piani di ripresa e resilienza dei paesi dell'Unione Europea l'introduzione di una misura importantissima come il servizio ambientale. Si tratta di una iniziativa che serve a contrastare non soltanto la crisi climatica e la perdita di natura e di biodiversità che continuiamo a vedere nei nostri territori, ma anche rilanciare l'occupazione giovanile. Significa anche dare un lavoro dignitoso ai nostri giovani. È una misura specificatamente pensata per gli under 35 che io penso e sono convinta possa contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi climatici e alla protezione della biodiversità. Io scrissi già qualche tempo fa anche al presidente Draghi, inviai un appello a lui e al ministro per la transizione ecologica Cingolani per chiedere che questa misura fosse inserita all'interno del piano italiano. Oggi scrivo anche alla presidente von der Leyen per chiederle appunto di cambiare passo e di sostenere proattivamente quelle che sono delle iniziative che uniscono davvero la tutela del nostro territorio, dell'ambiente, la protezione del clima e una ripresa che sia davvero efficace e che rimetta al centro il lavoro, soprattutto giovanile. Io credo che questa misura, il servizio ambientale, che prevede tutta una serie di attività, dalla riforestazione al contrasto all'erosione del suolo, a iniziative per la messa in sicurezza del territorio, per prevenire frane, inondazioni e in generale per rendere il nostro patrimonio naturale più resiliente, ecco, sia una iniziativa che ha un risvolto positivo in termini di opportunità occupazionali in alcuni settori nevralgici, come per esempio quello agricolo e quello turistico. Io credo sia davvero una misura importante che può contrastare la disoccupazione giovanile da un lato e l'emergenza climatica dall'altro. Ed è anche economicamente vantaggioso, perché investire in prevenzione comporta un notevole risparmio nella riparazione dei danni. E noi nel nostro paese abbiamo visto e continuiamo a vedere purtroppo la fragilità del nostro territorio e quanto sia necessario prevenire invece che curare. Io mi auguro che la von der Leyen possa ascoltare questo appello e dare di conseguenza un input politico agli Stati membri e quindi anche al governo Draghi per introdurre finalmente in Italia e anche nel resto di Europa il servizio ambientale.
Torniamo alle vicende italiane e ci spostiamo in Veneto. A Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia, il mese scorso un uomo aveva picchiato e ucciso un papacigno, intento a difendere la compagna. Seppur da sola, mamma Cigno ha portato a termine la cova da sola. A monitorare l'animale sono stati i volontari dell'EMPA di Mira ed è stato emozionante scoprire la nascita di 4 piccoli cigni. Ci racconta tutto Roberto Martano, responsabile dell'EMPA di Mira.
Si è conclusa positivamente la storia di mamma Cigno, rimasta da sola a seguire la cova delle sue 8 uova dopo l'uccisione del maschio avvenuta il 30 di marzo, quando un giovane pescatore, dopo aver invaso il territorio scelto da tantissimi anni da questa coppia per nidificare e vedendosi minacciato dal maschio che giustamente difendeva non solo la compagna ma il nido e le uova, ha pensato bene, anziché allontanarsi, di farsi giustizia e di prendere a bastonate l'animale. Per quanto riguarda questo episodio nello specifico, i carabinieri della tenenza di Dolo hanno provveduto a comunicare alla procura tutti gli elementi, la persona è stata individuata, noi come associazione, come EMPA, sezione di Mira, abbiamo fornito alla tenenza dei carabinieri, con la quale abbiamo trovato grande collaborazione, tutto il materiale raccolto, compreso quello che dovrebbe essere il bastone utilizzato per uccidere l'animale, quindi sicuramente a breve avremo anche i primi elementi per capire l'aspetto giudiziario della questione. Dopodiché ci si è concentrati naturalmente a seguire la cova, che era tutt'altro che scontata, nel senso che sappiamo i cigni essere animali monogami e soprattutto che portano a termine la cova attraverso una grandissima collaborazione tra maschio e femmina. La femmina è riuscita, nonostante le temperature molto variabili, nonostante il maltempo, a portare a termine la cova delle 8 uova. Si sono schiuse 5 e di questi 5 nati 4 sono, diciamo, attualmente in piena salute e stanno già seguendo la mamma, quindi una conclusione positiva di una vicenda estremamente triste e sulla quale non si dovrà assolutamente abbassare l'attenzione per fare in modo che venga punito il responsabile, non solo e indubbiamente perché si tratta sempre comunque dell'uccisione di un animale, ma anche perché vi è l'aggravante di essersela presa con una specie protetta che sappiamo tutti noi, per noi appunto non fa differenza, ma è importante che sotto l'aspetto penale anche questo concetto abbia il suo peso per vedere finalmente giustizia.
Una pattuglia della polizia stradale di Orvieto ha soccorso nei giorni scorsi due cuccioli di cane di poche settimane di vita che si muovevano pericolosamente tra le corsie della A1. Come ha riportato l'agenzia ANSA, i poliziotti hanno rallentato il traffico, poi hanno recuperato i due cuccioli finiti al centro della carreggiata. Altri tre cagnolini della stessa cucciolata purtroppo sono invece stati investiti dalle auto in transito. I cuccioli superstiti sono stati portati negli uffici del reparto della polizia stradale. Dopo essere stati rifocillati dai poliziotti, sono stati sottoposti alle cure del veterinario e quindi affidati a due famiglie. Il giorno successivo un'altra cagnolina della medesima cucciolata è stata trovata all'incirca nello stesso luogo e recuperata da personale della viabilità autostradale che l'ha consegnata alla Polstrada di Orvieto. Anche in questo caso è stata affidata a una famiglia che ne ha fatto richiesta. Il più grande orso bruno rumeno è stato ucciso da un principe del Liechtenstein durante una battuta di caccia. La notizia è stata riferita da due ONG locali, mentre la polizia ambientale ha aperto un'indagine. Arthur, questo è il nome dell'orso che aveva 17 anni ed era l'orso più grande mai visto in Romania e probabilmente dell'Unione Europea, ha scritto Gabriel Pound dell'associazione rumena Agent Green, riferendosi alla testimonianza di una guardia forestale della regione in cui è avvenuto il fatto. La caccia all'orso è vietata in Romania, ma il principe Emanuel, che vive in Austria, dove la famiglia possiede un castello, aveva ottenuto l'esenzione per uccidere un'orsa sospetta di aver attaccato diverse fattorie lo scorso anno. La Romania ospita circa 6.000 orsi bruni, la più grande popolazione di plantigradi in Europa, e negli ultimi anni ha assistito a vari conflitti sulla loro presenza, considerata invasiva. Mentre una parte della popolazione e degli amministratori locali chiede la revoca del divieto di caccia, gli ambientalisti invocano l'attuazione di misure per migliorare la convivenza tra esseri umani e animali nelle zone rurali. In occasione della festa della mamma, la coalizione internazionale per la fine delle gabbie in Europa, End the Cage Age, rilascia il video Motherhood, un cortometraggio sulla vita negli allevamenti intensivi di maiali che mette in evidenza la crudeltà delle gabbie per scrofe e cuccioli. Ce ne parla Alessandro Ricciuti di Animal Law, che è una delle 21 organizzazioni italiane che hanno aderito all'iniziativa.
A pochi giorni dalla festa della mamma, la coalizione internazionale che sostiene l'iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age rilascia Motherhood, maternità, un cortometraggio sulla vita negli allevamenti intensivi di maiali che mette in evidenza la crudeltà delle gabbie per scrofe e cuccioli. Il filmato è disponibile sul sito di Animal Law Italia e delle altre associazioni italiane che aderiscono alla coalizione che sostiene End the Cage Age. Motherhood è opera della regista olandese Eline Elena Schelkels e della montatrice Kate Morgan, già autrici del pluripremiato cortometraggio Six Months, che raccontava la vita negli allevamenti intensivi dal punto di vista di un suinetto. La musica è stata invece composta dal musicista Sean Christopher. La regista ha dichiarato: «I maiali sono animali incredibilmente intelligenti, sensibili e curiosi, con grandi personalità». Realizzando Six Months e Motherhood, volevamo rendere visibile la vita dei maiali negli allevamenti intensivi attraverso la loro prospettiva. Con questo cortometraggio, le associazioni vogliono richiamare l'attenzione sul fatto che la quasi totalità delle scrofe allevate nell'Unione Europea sono ridotte a unità di produzione in gabbia. Una condizione che per questi animali particolarmente intelligenti equivale a una insostenibile privazione delle più elementari esigenze etologiche. Queste immagini mostrano fatti di cui il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dovrà tener conto nel valutare la nostra richiesta di mettere al bando le gabbie negli allevamenti in tutta l'Unione europea e di vietare l'import di carne, latticini e uova ottenuti da animali allevati in gabbia. Dopo il successo dell'audizione svoltasi lo scorso 15 aprile davanti al Parlamento europeo, vogliamo coinvolgere i nostri sostenitori in una semplice azione che può contribuire a mettere fine a questa crudeltà. Andando sul sito di Animal Law Italia e di altre organizzazioni italiane aderenti, oltre al filmato è infatti possibile trovare un testo che chiediamo di condividere sui social network insieme al link per vedere il cortometraggio, diffondendolo quindi con i propri sostenitori. Concludo invitandovi quindi a compiere questa semplicissima azione per realizzare insieme il sogno di un'Europa senza gabbie.
Negli Stati Uniti ora, dove un preoccupante sondaggio sta facendo emergere forme di insofferenza e bullismo nei confronti di alcuni studenti vegani. Il sondaggio è stato realizzato dall'associazione Vegan Inclusive Education, che ha coinvolto 250 studenti. Oltre il 70% degli alunni vegani è stato preso in giro a causa delle proprie convinzioni, mentre uno scioccante 42% degli stessi studenti vegani ha dichiarato di essere stata vittima di bullismo. Un ulteriore dato è davvero preoccupante. Il 16% dei 250 alunni intervistati ha dichiarato di essere stato preso in giro da alcuni insegnanti. Più di uno su 10 ha confessato di essere stato preso in giro da altro personale scolastico. I segnali del cambiamento sono intorno a noi. Piccoli, grandi segnali di una svolta più rispettosa degli animali e dell'ambiente in cui viviamo. L'ultimo esempio arriva da un ristorante stellato che decide di trasformare la propria attività in vegana al 100%. I dettagli da Marco Urbisci.
Stop all'anatra, arrostita con miele e lavanda, l'aragosta in camicia nel burro di funghi e alla cheesecake allo storione affumicato con caviale. Via libera alla barbabietola affumicata e dolce, dal sapore acido e terroso e dalla consistenza ricca e cremosa, accanto a un pizzico di croccantezza. Questa, riporta al Wall Street Journal, la scelta di Daniel Hamm, chef di fama mondiale, proprietario dell'Eleven Madison Park di New York, uno dei migliori ristoranti al mondo premiato con 3 stelle Michelin, che dal 10 giugno, data della riapertura dopo il lockdown, sarà quasi completamente vegano. Hamm consentirà latte e miele per caffè e tè. Hamm ha faticato un po' con questa decisione, concludendo che non voleva privare gli ospiti dei piaceri ma deliziarli con la possibilità di una cucina a base vegetale. Quando abbiamo intrapreso questo viaggio ci siamo ripromessi che l'avremmo fatto solo se il pasto fosse stato delizioso come lo era prima, dice Hamm. Il mio obiettivo è creare questi bellissimi piatti, regalare alle persone belle esperienze, esperienze inaspettate e sorprendenti che ti fanno sentire soddisfatto come farebbe un pasto a base di carne.
Continua il nostro viaggio nelle province italiane, viaggio che vi ricordo potrete trovare in tutte le sue tappe sul nostro sito www.radioveg.it. Oggi ci fermiamo al nord, in Lombardia, nella città di Pavia.
Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. La realtà veg delle nostre province.
Pavia è inserita nel Parco Fluviale del Ticino, il parco fluviale più lungo e più esteso d'Europa, e si estende dal Lago Maggiore sino al Po. Il parco è stato istituito nel 9 gennaio del 1974 ed è una sorta di roccaforte per moltissimi animali selvatici. Pavia è una sorta di gioiello, di polmone verde in una zona fortemente antropizzata, dove si concentrano tantissimi allevamenti intensivi di animali quali suini, bovini, per la maggior parte. L'esplosione selvaggia della natura spontanea è qualcosa di commovente. Purtroppo queste aree naturali sono sempre troppo poche e gli animali selvatici hanno sempre meno spazio a loro disposizione. Ma vorrei parlare delle iniziative che si producono e si sviluppano nell'ambito animalista. Nello specifico ho creato un movimento ed una pagina che si chiama Se nulla importa, importerà, e sempre a Pavia c'è una sezione di META, Movimento Etico Tutela Ambiente, dove si cerca di sensibilizzare la gente, le persone, attraverso le tematiche degli allevamenti intensivi e dell'ambiente. Per quanto riguarda la ristorazione, vi è un circolo che si chiama Circolo Impatto Zero, dove si propongono dei piatti vegani gustosissimi, ed anche il circolo Via d'Acqua. L'amica Evelina in centro Pavia ha un negozio che si chiama La Biottega, dove vende esclusivamente prodotti vegani e biologici. Quindi le iniziative non mancano, dai canili a San Martino a quello della Rocca degli Angeli a Rocca dei Giorgi, dove ospita tantissimi cani sfortunati che attendono sempre di essere adottati. Nella periferia di Pavia abbiamo la fortuna di ospitare un santuario ed un rifugio per animali da reddito. Uno è situato a Sairano e si chiama Associazione Progetto Cuori Liberi, l'altro ad Orno e si chiama Oasi Santa Giuliana. Entrambi ospitano animali da reddito che in qualche modo sono riusciti a entrare fortunatamente in questi luoghi di pace, dove verranno rispettati per tutta la loro vita. Quindi vi invito anche alla visita di questi luoghi di pace. Ugo Bettio per Radio Veget.
Tempo di chiudere questa edizione del notiziario di Radio Veget. I saluti di Roberta Pupa e la parola che passa Grazia Cominato. per la pagina degli appuntamenti.
Vi segnaliamo questa settimana gli appuntamenti organizzati dalle varie realtà di Animal Save. Domani, sabato 8 maggio, dalle ore 15, Save Square a Largo Gianfranco Miglio a Como. Domenica 9 maggio, dalle 10.30, Le mamme non sono solo di specie umana, in piazza Camillo Benso di Cavour a Salerno. Lunedì 10 maggio, giornata nazionale di testimonianza diretta, che vede coinvolti tanti gruppi Animal Save Italia. Le città già coinvolte sono tutte segnalate nell'evento nazionale di testimonianza diretta. Approfittiamo per segnalare che per la visita al rifugio Miletta di domani, sabato 8 maggio, i posti sono esauriti. Che questo sia di buon auspicio per tutti i rifugi e i santuari che hanno riaperto al pubblico, al quale ovviamente auguriamo tante, tante, tante visite.
Le notizie VEG della settimana.